All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 35. Il dono di profezia. Cari amici, il Signore rivela la sua volontà ai suoi profeti perché la facciano conoscere a tutti. Leggiamo il primo testo, Amos capitolo 3, versetto 7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Ai suoi servi, i profeti, Dio fa conoscere la sua volontà. Il Dio si manifesta, lo abbiamo studiato a suo tempo, il Dio si rivela ed è lo Spirito Santo che ispira i profeti del Signore a capire la volontà di Dio e a farla conoscere, a manifestarla agli altri. Vogliamo leggere Prima Corinti capitolo 12 versetto 28. Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. E la Bibbia dice che ci sono dei profeti, uomini, e delle profetesse, delle donne. Per esempio Maria, la sorella di Mosè, o Miriam, che è la stessa cosa. Poi Ulda, sempre nell'Antico Testamento. Poi ancora nell'Antico Testamento Debora. Poi nel Nuovo Testamento, le quattro figlie di Filippo, che erano profetesse. Nel Nuovo Testamento Anna, ai tempi di Cristo, era una profetessa con Simeone. Perché? Perché il Signore non fa distinzione tra uomini e donne, ed è giusto. Galati capitolo 3 versetto 28, Paolo dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E ai grandi maschilisti che vorrebbero ancora oggi, ventunesimo secolo, che tutto fosse nelle mani dei maschi, ebbene dovrebbero rileggersi, parlo dei credenti naturalmente, dovrebbero rileggersi e meditare questo testo di Galati 3,28 che dice: non c'è né maschio né femmina. Quindi Dio si serve di profeti e di profetesse. La Bibbia, d'altronde, lo abbiamo detto, è stata scritta dai profeti che sono stati ispirati dallo Spirito Santo. Vogliamo leggere Seconda Pietro capitolo 1 versetti da 19 a 21. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come ad una lampada splendente in luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Ecco, fate attenzione alla parola profetica, la Bibbia, scritta attraverso i profeti, ispirati da Dio. Fate attenzione, prestatele ascolto. Poi ancora, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Che cosa sono i profeti? Cosa sono le profetesse? Sono uomini e donne che parlano a nome di Dio, insegnano, correggono, rimproverano, dicono quello che il Signore vuole che sia detto ai credenti. Ora, non tutti i profeti però, attenzione, non tutti i profeti hanno contribuito alla stesura della Bibbia. Per esempio, noi abbiamo un profeta, Enoch, vi ricordate? Settimo da Adamo, Enoch, non scrisse nulla. Noè, il grande profeta antidiluviano che precedette il diluvio, lo profetizzò, invitò i contemporanei a convertirsi, non scrisse nulla. Elia anche, grande profeta, campione contro l'apostasia ai tempi di Acab e di Izebel, non scrisse nulla. Eliseo e anche le donne citate prima, come Deborah, Ulda, le figlie di Filippo, Anna, eccetera, non hanno scritto nulla. Non è che tutti i profeti abbiano contribuito alla stesura della Bibbia, no. Lo Spirito Santo sceglie gli uomini e le donne che devono avere questo compito. Gioele capitolo 2, versetto da 28 e 32, dice che negli ultimi tempi ci sarà una manifestazione particolare dello Spirito profetico. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Vedete? Figli e figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito, farò prodigi nei cieli, sulla terra, sangue, fuoco, colonne di fumo, il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi un'opera particolare dello Spirito Santo in vista del ritorno di Cristo. Come c'è stata una manifestazione particolare, grandiosa dello Spirito Santo agli inizi del cristianesimo con la Pentecoste, la pioggia della prima stagione, così ci sarà la pioggia dell'ultima stagione, una grandiosa manifestazione dello Spirito Santo alla chiusura del tempo di grazia. Poi, alla chiusura del tempo di grazia, non c'è più nessuna manifestazione dello Spirito e nessuno potrà più convertirsi. Ma questo è un altro argomento, un altro discorso. L'esortazione che la Bibbia dà a tutti i credenti è quella di non disprezzare le profezie della Bibbia, naturalmente. Vogliamo leggere Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19 e versetto 20. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, non spegnete lo spirito. Addirittura non si può solo contristare, cioè renderlo triste lo spirito col nostro rifiuto dei suoi appelli alla salvezza, ma si può addirittura spegnere. A forza di renderlo triste, di respingere i suoi inviti alla grazia, si può spegnere lo spirito. E poi dice: non disprezzate le profezie. Cari amici, mi duole dirlo, ma è la realtà. Noi viviamo in un tempo in cui le profezie bibliche vengono disprezzate, specialmente quelle che riguardano il ritorno di Gesù Cristo. C'è un silenzio pressoché totale sull'escatologia, che è la parte più importante del Nuovo Testamento. Però è detto che il rimanente popolo della profezia, sorto in seguito allo studio accurato delle profezie dell'Antico e del Nuovo Testamento, avrà come caratteristica non solo il rispetto, ma lo studio delle profezie. Lo studio delle profezie che hanno reso possibile la sua formazione. Vogliamo leggere Apocalisse capitolo 12, versetto 17. Allora il dragone, cioè Satana, si infuriò contro la donna, la Chiesa, e andò a fare guerra a quelli che restano della discendenza di lei, della Chiesa, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Il dragone Satana, che sa di avere a sua disposizione ancora poco tempo, perché il Signore sta per ritornare, dice: si infuriò contro la donna e andò a fare guerra a questa donna, alla Chiesa, e specialmente al rimanente della discendenza, a quelli che restano, cioè pochi, della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Che cos'è questa testimonianza di Gesù? È proprio la profezia. Vogliamo leggere più avanti in Apocalisse capitolo 19, versetto 10. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, l'angelo, ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Davanti alla grande manifestazione delle cose di Dio, Giovanni si butta davanti all'angelo per adorarlo, ma l'angelo lo rimprovera e gli dice di alzarsi: guardati dal farlo, attenzione, io sono un servo di Dio, cosa vieni qui a adorare me? Adora il Dio. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Quindi la Bibbia aveva predetto, predice che ci sarebbe stato, che c'è prima della fine del mondo, prima del ritorno di Cristo, un popolo esiguo, il rimanente, quelli che restano della discendenza della Chiesa, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono lo spirito della profezia. Mi sembra molto chiaro. Parla il Dio ai profeti? È lecito chiederselo e la Bibbia risponde. Numeri, capitolo 12, il versetto 6. Numeri 12, versetto 6. Il Signore disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Ecco, il Signore ai suoi profeti si manifesta attraverso le visioni o i sogni. Visioni e sogni, Dio parla in questa maniera. E adesso c'è una domanda logica: come riconoscere il vero profeta? Visto che ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno tanti falsi profeti. Ebbene, cari amici, se c'è la moneta falsa, vuol dire che c'è la moneta buona. Perché la moneta falsa è una imitazione fraudolenta di quella vera. Siamo d'accordo? E allora Gesù ci dà luce abbastanza per capire se uno è un falso profeta o un vero profeta o una vera profetessa. E dice queste parole, capitolo 7 di Matteo, da 15 a 23. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Ecco le parole semplici ma eloquenti di Gesù. Voi riconoscerete un profeta dai suoi frutti, e per poterli riconoscere questi frutti bisogna guardare attentamente, non dare un'occhiata distratta. Noi viviamo in un mondo superficiale che si lascia abbagliare dai trucchi come dallo spiritismo, si lascia abbagliare dai miracoli, si lascia abbagliare dal sensazionale. No, il cristianesimo è una cosa semplice, seria e corretta. Li riconoscerete dai loro frutti. Se agiranno bene, se i loro frutti danno gloria a Dio o danno gloria e soldi a se stessi, a questi falsi profeti. E poi aggiunge ancora queste parole dal versetto 21 al versetto 23. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Guardate che parole tremende dirà Gesù Cristo a quelli che gli diranno, come nel giorno del giudizio, evidentemente l'ultimo giorno: Signore, non ti ricordi di noi? Ma noi abbiamo fatto miracoli in nome tuo, e quanti oggi fanno miracoli nel nome del Signore, oltre che in altri nomi, nel nome di altri che non sono il Signore. Ma ci sono quelli che dicono: Signore, abbiamo fatto dei miracoli in nome tuo. Profetizzato vuol dire predicare, e in nome tuo ho cacciato i demoni. Ci saranno anche gli esorcisti che cacciano i demoni, o pensano di cacciarli, ma quelli sono difficili da cacciare. C'è un solo modo per cacciare il demonio, sapete qual è? Ascoltare la voce dello Spirito Santo e ubbidire agli insegnamenti del Signore. Allora il diavolo se ne va, allora il diavolo scappa, fugge. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, non con i trucchi lì, con i riti magici, eccetera. Abbiamo profetizzato, predicato in nome tuo, in nome tuo cacciato i demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti, cioè dei miracoli. Allora Gesù Cristo dirà loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori, via, io non vi conosco. Perciò dobbiamo valutare bene le cose con occhio critico, con occhio severo, basandoci sempre sulla conoscenza della Bibbia, perché, amici, se noi ci allontaniamo dalla Bibbia non ci può essere salvezza. Come fai tu a giudicare se non c'è un codice? Come fa un giudice a emettere una sentenza di assoluzione o di imputazione, di condanna, se non c'è un codice civile, un codice penale, militare? Noi dobbiamo basarci sulla Bibbia. E adesso vorrei parlarvi brevemente di Ellen Goldwhite. Cari amici, uno dei doni affidati al popolo di Dio in ogni tempo è quello di profezia, cioè la capacità di essere strumenti per portare fedelmente uno specifico messaggio di Dio ai credenti e al mondo. Il profeta non è soltanto colui che, come Daniele o come Ezechiele e altri profeti ancora, predice, istruito da Dio, quello che avverrà. La parola profeta vuol dire parlare a nome di, ma non soltanto circa il futuro, circa il presente in primo luogo, e poi anche per il futuro, come facevano i profeti parlando della prima e della seconda venuta di Gesù. Che cos'è la profezia? Ripetiamo: è la capacità di essere strumenti per portare fedelmente uno specifico messaggio di Dio ai credenti e al mondo. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ritiene, sulla base di un serio confronto con la parola di Dio, unico, ripeto, unico criterio di verità, che nella sua storia il dono di profezia si sia manifestato nella vita, nell'insegnamento e negli scritti di Ellen Goldwhite. I suoi scritti, che che non sono, attenzione, che non sono considerati come un'aggiunta al canone biblico, hanno il compito di confortare, guidare e istruire la Chiesa avventista e i suoi fedeli. Essi, questi scritti, indicano costantemente la Bibbia come lo strumento fondamentale per la crescita spirituale. Ellen Goldwight è nata a Portland, nel Maine, USA, nel 1827 ed è deceduta nel 1915 a Santa Elena in California. Ha svolto una funzione critica e di stimolo nei confronti della Chiesa avventista nascente. Il suo dono, la sua esperienza, ne hanno fatto una donna di progresso, sempre pronta ad assumere con coraggio delle posizioni di avanguardia, scomode per lei stessa e per la Chiesa, seguendo il modello degli antichi profeti. Inoltre, si è fatta promotrice di ideali educativi e sanitari riconosciuti validi solo molti anni dopo, una cultura fondata su valori universali e principi di vita equilibrati. Scrittrice instancabile, ha lasciato un patrimonio letterario ragguardevole. 100.000 pagine, ho detto 100.000 pagine, tra articoli, libri e manoscritti inediti. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ritiene che questi testi siano frutto dell'ispirazione divina di Ellen White, ma non li pone sullo stesso piano della Bibbia. Ripeto, non li pone sullo stesso piano della Bibbia. È da quasi 70 anni che io ho il privilegio di leggere e di studiare questi scritti, e grazie al Signore li posso leggere anche nell'originale inglese. E io vi dico che per me non soltanto sono di conforto e di aiuto, ma di insegnamento, di sprone, di consolazione. Sono spesso di rimprovero, perché il lavoro del profeta, diciamolo pure, è un lavoro molto difficile. Quello del falso profeta no, a parte il fatto che non è un lavoro, quello è un'abominazione, è una contraffazione, è un'imitazione fraudolenta del vero profeta. Il vero profeta deve essere capace di scuotere il popolo di Dio e anche di rimproverarlo collettivamente e individualmente. Ogni individuo deve sapere attingere da questi scritti luce, insegnamento, conforto, sprone per andare avanti. Coloro che accarezzano, si dice, vi ricordate il vecchio adagio? Quando il diavolo accarezza, vuole l'anima, e quello accarezza sempre. I veri profeti no. I veri profeti, perché parlano a nome del Signore. Parlano a nome del Signore. Naturalmente Elena White, come tutti i profeti, ha avuto una vita difficile, ma è andata avanti con la forza della preghiera, e il Signore l'aiutava ad andare avanti. I suoi scritti oggi sono ancora scritti validi, non soltanto in campo teologico, ma anche in campo intellettuale in genere, in campo educativo, in campo sanitario. Parlava di combinazioni alimentari, quando la gente mangiava soltanto pancetta e fagioli, ve l'immaginate la bella combinazione? non mangiava verdura, non mangiava frutto e moriva schiantata a metà degli anni di oggi perché non si lavava, non si puliva, eccetera. E i suoi scritti sono stati di aiuto anche in campo sanitario e in campo educativo. E vorrei terminare con questa esortazione che trovo nel secondo libro delle Cronache, capitolo 20, versetto 20. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, il re, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi, abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. E questo grido reale di Giosafat, re di Giuda, che è echeggiato nei secoli, deve echeggiare e echeggia ancora oggi. La Bibbia dice, attraverso questo re ispirato da Dio: credete, ascoltate, credete nel Signore vostro Dio in mezzo a tutti gli dèi moderni, visibili e invisibili. Credete a Dio, temete Dio, e voi sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Se ci sono i falsi profeti, lo ripeto, vuol dire che ci sono i buoni profeti, i veri profeti di Dio. Che il Signore ci aiuti ad ascoltare, a credere al nostro Dio e a credere ai suoi profeti per trionfare. È la mia preghiera. Amen.